fatto veramente un grande dono.
Buonasera a tutti, ciascuno di voi il mio saluto più vivo, più cordiale, più fraterno. Ho detto di sì all'invito rivoltomi, con il desiderio di inserirmi un poco nel cammino spirituale pastorale della vostra Chiesa, la Chiesa di Dio che è in Mantova. Per la verità, più per ricevere da voi la testimonianza dei doni di cui il Signore vi ha arricchiti e continua ad arricchirvi, che non per dare suggerimenti e stimoli a partire dalla mia esperienza e riflessione legata al servizio svolto in altre chiese, ultima quella di Milano. Questa settimana della Chiesa mantovana, come ho saputo da Monsignor Cipolla, è un'esperienza che risale all'immediato periodo del post-concilio per iniziativa di Sua Eccellenza Monsignor Ferrari. Esperienza che è continuata poi con modalità sempre più ampie e impegnative, passando da incontri per il clero a quelli coinvolgenti anche i laici, in specie gli operatori pastorali della diocesi. In particolare le due ultime settimane hanno posto l'accento sulla Chiesa come comunità viva. Viva anzitutto perché trova nella liturgia il suo cuore palpitante, la sorgente, la forza, il dinamismo per la sua comunione orante con Dio e per quell'esperienza di fraternità nel cuore e nelle opere che è propria di ogni autentica comunità di Chiesa. E comunità viva perché in essa tutti i membri che la compongono, i battezzati, sono soggetti attivi e responsabili, sono veri e propri protagonisti con la varietà dei doni, dei compiti, dei carismi, dei ministeri, una Chiesa dunque tutta ministeriale. Si tratta però di doni e lo scopo della Chiesa stessa, secondo la volontà, meglio dire, secondo la varietà, più precisamente la qualità della missione, è il test di verifica dalla reale vitalità spirituale e dall'autentica operosità ministeriale di una Chiesa. Sì, la Chiesa o è missionaria o non è. Ciò vale della Chiesa universale, della Chiesa orientale finché si vuole, ma decisamente evangelica. Possiamo dire che la missionarietà altro non è che l'amore e il servizio alla gente da parte della Chiesa secondo il disegno di Dio. La Chiesa è Chiesa quando sta in mezzo alla gente e si pone al servizio della gente così com'è, quella vicina e quella lontana, quella credente e quella non credente, quella che partecipa e quella che rimane assente, quella amica e quella ostile. E della gente così come la desidera e la vuole il Signore, il quale a sua volta la affida alla Chiesa, sua sposa, perché possa offrire in dono a tutta gente sempre fresca e inesauribile di quella missionarietà che lui ha ricevuto dal Padre, il Figlio mandato da Dio, quella specie di ritornello del quarto Vangelo, e che vuole condividere con la sua Chiesa mandandola nel mondo, appunto in mezzo alla gente e al servizio della gente, andare Cristo Signore. È Lui che desideriamo contemplare, guardarlo in volto, raggiungerlo nel cuore, ascoltarlo tutti e a ciascuno di noi come membri della Chiesa di Mantova. Sì, Egli si rivolge a noi attraverso solo le chiese di allora, alla Chiesa di sempre, anche la nostra Chiesa. Insieme dunque riflettiamo e preghiamo perché il titolo della settimana, vide una grande folla e si commosse per loro, possa diventare la foto del nostro essere discepoli del Signore, possa cioè delineare il volto di una Chiesa che rispecchia fedelmente il volto dell'intera umanità, di quella umanità di cui Gesù è l'unico lo schiaccia, quasi lo stritola, lo mangia. Lui stesso, per la verità, cerca la folla e dalla folla è cercato. Si fa vicino ad essa e nello stesso tempo la folla cerca la sua vicinanza, la sua presenza. Attento e interessato, scende nel cuore, vi legge ciò che ci sta dentro, i desideri, i bisogni, i disagi, i drammi, le fatiche, le speranze. Gesù dunque arriva dritto all'io profondo di tutte le persone, di ciascuna persona. E ha sempre commosso un versetto del Vangelo che è nell'uomo. Gesù vede e reagisce in un movimento che va dagli occhi alle orecchie, dal cuore ai gesti concreti, dalla compassione all'azione. Sì, perché lui si ferma, si coinvolge, sente di dover condividere una situazione di povertà, di difficoltà, di paura, di angoscia, di malattia, di morte. Non passa oltre, come fanno il sacerdote e il levita della parabola evangelica. Sì, perché il sacerdote e il levita sono preoccupati unicamente di se stessi e del loro cammino, e non temono di lasciare solo l'uomo ferito a immagine della strada. Sì, lasciarlo solo e privo di speranza di poter riprendere le sue forze, il suo cammino di vita. Gesù invece, portando a compimento la figura del buon samaritano, si lascia afferrare e scuotere dalla compassione e si preoccupa dell'uomo ferito, impegnandosi da subito nella cura di lui e affidandolo poi ad altri, all'albergatore, assicurandosi con la promessa di saldare il pagamento che la cura venga continuata sino alla completa guarigione. Carissimi, la vicinanza di Gesù alla folla si configura davvero come una straordinaria immersione, più precisamente un'immersione piena e universale, piena perché è intessuta e vibrante di sguardo, di ascolto, di compassione, di condivisione, di aiuto concreto, di disponibilità a tutto, al dono pieno di se stesso. È un andare agli altri con tutto se stesso e un accogliere gli altri nel proprio cuore e nella propria vita, ed è poi un'immersione universale, perché abbraccia tutti, proprio tutti, nessuno escluso, con un'attenzione non solo generica, ma anche specifica, riservata cioè alla singola persona, come in maniera splendida risulta dall'episodio evangelico dell'emorroissa. Risentiamo brevissimamente Luca, scrive: mentre Gesù si recava alla casa di Gairo, il capo della sinagoga, le folle gli si accalcavano attorno e una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: chi mi ha toccato? Tutti negavano. Pietro allora disse: maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me. Ecco, questa immersione di Gesù in mezzo alla folla è indubbiamente un gesto di umanità, ma da lui riceve un significato del tutto originale, straordinario, perché rimanda al mistero stesso della sua incarnazione, divenendo così una rivelazione, una realizzazione dell'evento centrale della storia del mondo, quello del Verbo Eterno di Dio che si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E ancora, l'incarnazione del Verbo, non lo sappiamo, ha una finalità redentrice che conduce la sua personale umanità a passare attraverso la passione e la morte in croce, ad esprimersi, ad attuarsi dunque in una carne umana, ma una carne umana sofferente e crocifissa, una carne per questo particolarmente capace di compassione, di condivisione di tutti i dolori del mondo e della morte di tutti gli uomini. Un ulteriore passo dobbiamo fare per comprendere la singolare originalità di questa immersione nella folla da parte di Gesù. Paradossalmente, essa si spiega e si compie a partire da una emersione di Cristo che lo porta a distaccarsi dalla folla per immergersi in un'esperienza personalissima di vicinanza, di intimità, d'amore, di vita, non semplicemente con gli uomini, bensì con Dio, con il Padre. Per Gesù è l'incontro e il colloquio orante, spesso di notte, sul monte, comunque lontano dalla gente. Sono gli stessi Vangeli che, mentre rilevano la vicinanza di Gesù alla folla, sottolinea con forza anche i suoi momenti di silenzio religioso, destinati a ritrovare, non mai persa per la verità, e ad alimentare l'intimità con Dio. E ciò ci sorprende, ci affascina. È proprio questa intimità filiale e paterna la sorgente e la forza dell'immersione di Cristo in mezzo alla gente. Possiamo rilevare ad esempio dalla nota pagina dell'Evangelista Marco, che in parte abbiamo ascoltato ora. Scrive, sì, che Gesù, sceso dalla barca, vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose, ma questo va tenuto inserito nel contesto più ampio che abbiamo ascoltato, contesto che vede gli apostoli indafferati e stanchi riferire a Gesù tutto quello che avevano fatto e tutto quello che avevano insegnato, ricevendo però da lui l'invito: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. E all'invito segue l'obbedienza. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Ciò significa una pausa di silenzio e di preghiera, di ascolto della parola di Dio, di risposta ad essa, per riprendere in seguito la propria fatica e allo stesso tempo, perché no, la propria gioia pastorale. È senz'altro Gesù, il figlio prediletto, a contemplare il volto e a immergersi nel cuore del Padre come il compassionevole per antonomasia, del Padre come colui che ha la stessa compassione in assoluto, dal momento che il suo cuore è totalmente abitato dall'amore, dall'amore misericordioso verso l'umanità intera, verso ogni uomo. E così ci è dato di comprendere, per noi che come chiesa, missionari, dobbiamo stare in mezzo alla gente e metterci a servirla, ci è dato di comprendere che per Gesù e per i suoi discepoli, a certe condizioni, non c'è né separazione né contrapposizione tra l'essere immersi fra la gente e l'essere immersi in Dio e nel suo cuore. In tal senso emerge, per così dire, l'alleanza, l'unità inscindibile tra l'impegno pastorale e il cammino spirituale, tra l'azione e la preghiera, al punto da dover affermare che non c'è pastoralità senza spiritualità, che non si arriva al cuore della gente se non passando attraverso il cuore di Dio. Soprattutto ci è dato di conoscere la novità cristiana di questo amore, di questo servizio che come Chiesa del Signore dobbiamo offrire a tutta la gente. In realtà questo amore, questo servizio che viviamo tutti quanti noi, scaturiscono e discendono e poi sono purificati ed elevati, sono impregnati e plasmati non tanto dalla nostra compassione, ma dalla stessa compassione di Dio ricco di misericordia, che Cristo Gesù svela e dona agli uomini con la sua immersione nella folla. La sua vicinanza alla gente ha un significato, nessuno si meraviglia di questa parola, un significato sacramentale. È una specie di sacramento, ma vero, sì, perché è segno e strumento della vicinanza stessa di Dio agli uomini. E qui allora ci è dato di trovare il volto vero e autentico della missionarietà ecclesiale. Andiamo agli altri e accogliamo gli altri, tutti e ciascuno di essi, con la nostra vicinanza umana. Ma questa, in forza della grazia di Dio, è chiamato a trasformarsi, a diventare una rivelazione e una comunicazione di una vicinanza tipicamente sovraumana, e proprio per questo la più umana possibile, è la vicinanza di Dio, del Padre, che in Cristo ha compassione dell'uomo, condividendone le difficoltà e le speranze, a cominciare in ultima analisi dal bisogno di salvezza, questo bisogno che inquieta e scuote ogni cuore umano. Sì, il bisogno di salvezza è il bisogno più radicale, è la sintesi di tutti gli altri bisogni della persona, È per questo che ho sempre parlato di gente da avvicinare e da accogliere con questa precisazione, secondo il disegno di Dio. Tale disegno è appunto quello della salvezza che Dio in Cristo offre a tutti gli uomini, proprio a tutti gli uomini. Già da questo breve quadro del Gesù in mezzo al servizio della gente, come principio e modello della missionarietà della Chiesa, emerge una sua linea caratteristica che vale la pena di sottolineare, sia pure brevemente. La missionarietà si esprime e si attua non solo andando dagli altri, non è forse questo il concetto più comune e abituale di missionarietà? Missionari sono quelli che vanno, ma si esprime e si attua la missionarietà anche e in un certo senso soprattutto accogliendo gli altri. La vicinanza umana infatti si configura e si esprime sia muovendoci noi verso gli altri, sia divenendo il termine vivo del muoversi degli altri verso di noi. E anche per questo aspetto Gesù si pone come principio e modello insuperabile di missionarietà, come peraltro testimoniano le Sacre Scritture. Leggo in Luca: la gente seguì Gesù, egli li accolse volentieri, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di cure. Comincia ad accogliere, poi fa anche il resto, ma il primo passo, appunto, è l'accoglienza. Identico poi deve essere lo stile del discepolo, leggo nella lettera agli Ebrei: continuate a volervi bene come fratelli, non dimenticate di ospitare volentieri chi viene da voi. Appunto, l'accoglienza. Senza dimenticare, e la cosa qui è eccezionale, è affascinante e inquietante al massimo, senza dimenticare che l'accoglienza sarà il criterio fondamentale del giudizio finale. Ero forastiero, ero di fuori, mi avete accolto, mi fate venire di dentro. Signore, quando mai ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto? Passo secondo lo schema che forse hanno in mano. E chi legge lo schema può anche andarsene, nel senso che nella sua brevità contiene tutto quello che sto dicendo in più panorama. Vedo che non sono d'accordo per l'andare. Le pagine scritte dagli evangelisti sull'immersione di Gesù, vero Dio e vero uomo, in mezzo e al servizio della folla per realizzare il disegno di Dio della salvezza, sono state ritrascritte in continuità, senza sosta, anche se con alterne vicende, nel corso della storia, quella passata, quella presente e senz'altro anche quella futura, divenendo il vissuto concreto della Chiesa, in particolare la condizione sine qua non e lo stile necessario per incontrare le persone, per andare da loro, per accogliere loro, in ordine poi ad annunciare e a testimoniare loro il Vangelo, che è proprio per tutti. E quanto avviene anche nella Chiesa d'oggi, nelle nostre chiese, nelle loro più svariate espressioni, dalle chiese grandiose sino ad essere espressioni eccezionali, a quelle più piccole, umili, nascoste, quotidiane, una ricchezza veramente straordinaria di umanità, non ci pensiamo mai, poche volte, una ricchezza straordinaria di umanità in mezzo alle tante negatività che travagliano il nostro mondo, un mondo come l'esperienza quotidiana insegna, spesso non umano, ma disumano e disumanizzante. Ora, un momento storico particolarmente importante di questa riscrittura dello sguardo della compassione di Gesù verso le folle è stata la solenne celebrazione del Concilio Vaticano II. E a questo evento di Chiesa siamo oggi fortemente rimandati da Papa Benedetto XVI. Condiviso subito la notizia che mi ha dato Sua Eccellenza della notizia che tra poco dell'eternità, il tra poco può significare 2 anni, e il Santo Padre verrà a visitare pastoralmente la Chiesa di Dio che è in mano. Ecco, a questo evento siamo invitati da Papa Benedetto con la sua lettera Porta Fidei, con la quale ha indetto per tutta quanta la Chiesa l'anno della fede, e a partire precisamente dall'11 ottobre di quest'anno, che è la data precisa del 50° anniversario del Vaticano II. 50 anni, in tutto o in parte, sono gli anni della nostra vita di Chiesa, che ci ha portato ad avere un qualche rapporto o legame con il Concilio, prima nella sua preparazione e celebrazione, poi nella sua applicazione, quella iniziale e quella successiva, giungendo sino a noi oggi con una varietà di sentimenti e di reazioni, con un esito in qualche modo naturale. E cioè, l'allontanarsi nel tempo ha significato e continua a significare, sia pure in modo diversificato, un affievolirsi di interesse e di coinvolgimento nei riguardi del Concilio, un decrescere o addirittura una negazione della sua attualità e incisività concreta, sino a dichiarare da parte di alcuni che il Vaticano II è ormai superato e pertanto assolutamente bisognoso di un nuovo Concilio, si chiami esso Vaticano III o altro, per la Chiesa di oggi, in specie nella sua missione evangelizzatrice, in una condizione a noi tutti nota. Registriamo così, mi pare, il passaggio dall'entusiasmo per il Concilio alla freddezza, dall'interesse alla rassegnazione, dall'accoglienza serena, pacifica, condivisa della dottrina conciliare all'esigenza critica di una sua interpretazione. Vi chiedo, quando allora e come operare la ripresa del Concilio? L'anno della fede, scrive il Papa, vuole essere appunto un'occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai padri conciliari, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore, né il loro smalto, mutati smutanti possiamo dire, i Vangeli sono ancora più vecchi, hanno perso qualcosa del loro valore, del loro smalto, di cui l'impegno ad assicurare che il Concilio abbia il posto che gli spetta e che di conseguenza deve avere nella vita e nella missione della Chiesa. Al riguardo possiamo riascoltare quanto Papa Wojtyła scriveva nella lettera al termine del grande giubileo del 2000. Scriveva: sento più che mai il dovere da Papa, di additare il Concilio come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX. In esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre. E dal canto suo Benedetto XVI ha aggiunto: io pure intendo ribadire con forza quando ebbi ad affermare a proposito del Concilio pochi mesi dopo la mia elezione a successore di Pietro, se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica o interpretazione, esso può essere diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa, e rinnovamento legato appunto alla sua missionarietà. Penso allora, se è possibile andare avanti qualche momento ancora, porre qualche interrogativo generale sul Concilio, prima di affrontare il tema specifico della Chiesa missionaria in mezzo alla gente, al servizio della gente, secondo il disegno salvifico di Dio presentatoci appunto dal Concilio. Il primo interrogativo è questo: con quale sguardo dobbiamo prendere in considerazione il Concilio e i suoi testi? Potremmo dire, con quali occhi? Con gli occhi della fede, che del Concilio possono cogliere, soltanto loro, l'elemento originale di un dono che viene dall'alto. Sì, Giovanni XXIII, Paolo VI, eccetera, ma dietro di loro c'è appunto dall'alto questo dono che Dio ha offerto e continua a offrire alla sua Chiesa. Un evento autenticamente spirituale vissuto dalla Chiesa. Tutto questo, come ci ha ricordato appunto ora Giovanni Paolo II, una grazia, una grande grazia. Guardiamo dunque al Concilio con gli occhi illuminati dalla fede e con il cuore aperto dalla grazia alla grazia. Certo, sono legittimi, addirittura doverosi altri sguardi, e però tutti questi alla fin fine, se vogliono essere completi, non possono prescindere dallo sguardo della fede. Questo sguardo di fede ha caratterizzato tutta una serie di interventi del Beato Giovanni XXIII, e poi di Paolo VI. Lasciate che per qualche istante mi soffermi su Papa Montini. Lui, già da cardinale di Milano, sottolineava con estrema chiarezza e grande vigore il carattere essenzialmente religioso dell'evento conciliare. Così, annunciando ai fedeli la convocazione del concilio il 26 gennaio 1959, a meno di 24 ore dalla locuzione di Giovanni XXIII e San Paolo fuori le mura, usa questa espressione: noi dobbiamo subito comprendere l'ora di Dio, e per questo invita il cardinale Montini ogni fedele a parteciparvi, godendo, pensando, sperando, pregando. Questo vale per allora, certo, la gioia, il pensiero, la speranza, la preghiera. Questo vale anche oggi. Da pontefice poi, nel 64, parlando alla CEI, Paolo VI presenta questo avvenimento come un transitus domini. Prima parlava dell'ora di Dio, adesso parla di un passaggio del Signore nella vita della Chiesa e nella storia del mondo. Nell'ultima sessione del Concilio, il 7 dicembre 65, Paolo VI riassume tutta quanta la sua valutazione del Concilio con una domanda che lascia aperta: possiamo noi dire di aver dato gloria a Dio? Questo è il cuore, questa è la spiritualità di Paolo VI. Un secondo interrogativo, dopo aver detto con quali occhi entrare nell'aula conciliare, ho detto con lo sguardo della fede, un secondo interrogativo riguarda i diversi documenti, sono ben 16 in tutto del concilio, ma guarda soprattutto l'intenzionalità profonda che li raccoglie in unità questi documenti. Possiamo dire qual è il centro, qual è il cuore di tutta quanta l'assise conciliare. Il cammino compiuto dai padri ha chiarito in modo graduale, insieme sempre più esplicito, preciso, condiviso, quella che noi possiamo chiamare la concentrazione ecclesiologica del concilio. Questo trova il suo punto di base, di radiazione, di spiegazione, di compimento nella Chiesa come mistero. Di qui l'interrogazione che più volte ha posto Papa Wojtyła: Ecclesia, qui dicis, dite ipsa, tutto il senso del concilio è di rivolgersi alla Chiesa e di porre con fiducia ma anche con estrema serietà questa alternativa. Ma cosa dici di te stessa? Se non rispondi a questa domanda, com'è che puoi svolgere la tua attività ministeriale nella Chiesa e nel mondo? La concentrazione ecclesiologica del concilio. In questo senso tutti sanno che il documento più importante, se possibile dire così, del concilio è la Costituzione Lumen Gentium, appunto sulla Chiesa, intimamente collegata alla Costituzione sulla liturgia, a quella sulla parola di Dio, e per terminare poi con gli elementi che già vengono indicati lì dentro e poi verranno ripresi e sviluppati nella Costituzione Gaudium Spes. Ed è a questa Costituzione che vogliamo riservare ancora qualche breve parola. La Costituzione Gaudium Spes è l'ultima di questi 16 documenti, parla della Chiesa nel mondo contemporaneo. Vorrei parlarne brevemente ora per metterne in luce la sua straordinaria attualità, per nulla sminuita, per nulla spenta né dalla distanza del tempo, appunto 50 anni, né dalla diversità del contesto, delle circostanze, sia ecclesiali, culturali, sociali, eccetera. La straordinaria attualità. Lo dico non per una consuetudine quasi obbligata quando si fa la celebrazione di un anniversario, non me lo dico per obbedire alla verità. Ultimo documento del Vaticano II, la Gaudium Spes possiamo esprimerlo in una parola sola, è come una finestra aperta sul mondo, sulla gente, perché vuole essere appunto in mezzo alla gente, al servizio della gente, vuole essere una chiesa missionaria, una finestra aperta sul mondo. Vi ritroviamo infatti in un modo quanto mai limpido e paradigmatico per l'atteggiamento di interesse, di attenzione, di amore al mondo che in realtà ha caratterizzato tutto lo svolgersi del Concilio e che Paolo VI ha mirabilmente descritto nell'omelia finale del Concilio stesso. Diceva: il Concilio è stato vivamente interessato dallo studio del mondo moderno. Non mai, forse, come in questa occasione, la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo movimento. Io sono rimasto lì nel rileggere ancora una volta questa interessantissima serie e progressione dei verbi usati da Paolo VI, no? Verbi che dicono lo stile che la Chiesa non può non avere se vuole essere Chiesa missionaria, cioè rivolgersi alla gente, rivolgersi al mondo, conoscere, avvicinare, comprendere, penetrare, servire, evangelizzare. Avete notato? Evangelizzare è l'ultimo verbo della serie. Prima c'è il conoscere, l'avvicinare, il comprendere, il penetrare, servire. Questo vale in un certo senso non meno che il contenuto stesso della missione della Chiesa. Sì, portiamo la parola di Dio, non la nostra parola. Portiamo la grazia di missione con i sacramenti, non il nostro aiuto. Portiamo la nostra carità come espressione della carità di Cristo in ultima analisi. Ma tutto questo diventa credibile, anzi diventa realizzabile di fatto e si fa dunque efficace soltanto quando lo stile di chi è missionario perché è mandato e va, o di chi accoglie l'altro che viene, è quello del conoscere, dell'avvicinare, del comprendere, del penetrare, certo del servire e dell'evangelizzare. Proprio questa è stata la grande novità solennemente inaugurata dal Concilio Vaticano II, in particolare dalla Gaudium Spes. Una novità quanto mai significativa, se si tengono presenti, sono sempre parole di Montini, e distanze e le fratture verificatesi negli ultimi secoli, nel secolo scorso, in questo specialmente, fra la Chiesa e la società profana. Questa inedita apertura sul mondo non era altro, sempre secondo le parole del Papa, un atteggiamento suggerito dalla missione salvatrice essenziale della Chiesa e profondamente guidata dalla carità che si fa di lezione ai fratelli, e questo è il carattere distintivo dei discepoli di Cristo. Questo atteggiamento di novità, questo atteggiamento di immersione in mezzo alla gente, spiega perché la seconda parte della Gaudium Spes, che è la parte più ampia, presenta il coraggio, anzi l'audacia, di volere, di saper affrontare i molteplici e gravi problemi antropologici e sociali che da lungo tempo covavano sotto la cenere, che hanno poi trovato, specialmente, ho detto ora, nelle pagine della seconda parte della Gaudium Spes, una considerazione ampia e articolata.